Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori, buonasera. Vi auguro un pomeriggio tollerabile, nonostante il caldo che sta aumentando, e quindi mando un saluto affettuoso soprattutto a chi è malato o anziano e soffre di questa situazione. Continuiamo il nostro dialogo radiofonico che in questo anno della fede ci ha portato ad esaminare alcuni documenti del Concilio Vaticano II. Vi ricordo che sono esattamente 50 anni dal Concilio. Dopo aver esaminato a lungo la Costituzione Lumen Gentium dedicata alla Chiesa, il mese scorso abbiamo presentato le linee generali di quello che riteniamo tutti essere il documento più importante, la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Queste due parole sono le prime del documento, ovviamente in latino, ma tradotte sono molto belle, le sentiremo anche fra poco, proprio leggere tutto il numero, le gioie e le speranze degli uomini di oggi. Sia Papa Giovanni XXIII, che ha aperto il Concilio, sia Papa Paolo VI, che lo ha chiuso, ritenevano che questo documento era proprio quello che tutti i vescovi, e con loro anche i cristiani, aspettavano, cioè le risposte importanti per la vita di oggi. Quando nel 1962 i 2450 padri consiliari arrivarono a Roma, venendo da tutte le nazioni del mondo, chiaramente portarono la sensibilità delle loro popolazioni. Quale sensibilità? È terminata la Seconda Guerra Mondiale con il tragico bilancio di 50 milioni di soldati e 20 milioni di civili morti. È nata l'ONU e con essa la grande speranza che ogni diatriba tra i vari stati possa trovare una soluzione negoziata a tavolino per eliminare quindi la guerra per sempre. Molte colonie si ribellano ai popoli ricchi che le hanno occupate e inizia la decolonizzazione. Purtroppo il mondo è diviso in due blocchi, ideologicamente e militarmente contrapposti. L'episodio di Hiroshima e Nagasaki hanno aperto lo scenario della guerra atomica che può far pensare persino a prospettive di catastrofe finale completa per tutta l'umanità. O al contrario, con l'energia atomica, stimolare la ricerca scientifica che potrebbe creare uno sviluppo indefinito per tutta l'umanità. Gli anni 60, quindi proprio all'inizio del Concilio, aprono orizzonti promettenti. La ripresa dopo le devastazioni della guerra, i primi timidi segnali di disgelo anche fra i due blocchi americano e sovietico. E su questi grandi eventi, sulle loro implicazioni economiche, sociali, politiche e anche etiche, Giovanni XXIII, con due specifiche encicliche, la Mater et Magistra e la Pacem in Terris, lancia delle riflessioni di grande significato. Ma l'orizzonte al quale voleva e doveva anche guardare il Concilio era molto più ampio, non poteva circoscriversi a tendenze o a vicende contingenti, anche di importanza fondamentale. Doveva e voleva guardare all'attesa di tutta l'umanità, ma in coerenza con un progetto di Chiesa pensata come intimamente solidale alle attese del mondo contemporaneo e voleva dare una risposta quindi di valore universale ispirata ai valori cristiani. Le vicende e i problemi che caratterizzano questo periodo in cui inizia il Concilio sono tutte connesse anche a un momento di crescita materiale, sia in Europa, negli Stati Uniti, nella Russia sovietica, nella Cina comunista persino e anche nell'America Latina. Le conseguenze di quella crescita cominciavano a manifestarsi con due tipi di situazioni, direi, contrapposte. Si forma la società dell'abbondanza, del consumismo, ma anche quella delle disuguaglianze, della povertà estrema. E poi ci sono speranze di pace ma minacce di guerra, pensate all'episodio di Cuba o alla guerra guerreggiata in Vietnam. era in pratica la coda finale del lungo dopoguerra, e noi oggi siamo in grado di dire che a questa fase sarebbe poi subentrata, negli anni 70, un periodo di crisi, dove le grandi speranze sarebbero svanite, che ci fosse un progresso spontaneo, inarrestabile, anzi porteranno alla luce proprio i punti di debolezza della società. Tuttavia, in quel momento, quando comincia il Concilio, era comprensibile un certo ottimismo che guardava alla distensione dei blocchi ideologici, allo sviluppo, al rafforzamento della democrazia. Allora ecco perché anche nella nostra Costituzione conciliare, Gaudium et Spes, possono essere ribaditi con la forza che viene dalla speranza, dalla previsione di essere accolti, dei grandi principi come quello della socialità dell'uomo, del valore della coscienza individuale, della libertà, della stretta connessione tra il miglioramento e il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società in una democrazia sempre migliore. In questa veste, direi, di speranza, vengono presi in considerazione alcuni problemi di fondo che si erano aperti proprio in quel momento, dopo la guerra, in particolare problemi legati al matrimonio e alla famiglia, alla promozione della cultura a livello mondiale. Pensate che è il momento in cui comincia la televisione, in cui si sviluppano i mezzi di comunicazione sociale, ma anche problemi legati alla vita della comunità politica. Prima, per andare da una nazione all'altra, ci volevano tempi lunghi con i trasporti. Ora cominciano i jet a collegare velocemente tra di loro le nazioni. E quindi la speranza è proprio quella di arrivare alla promozione di una pace universale e a condannare la guerra, senza, nello stesso tempo, sottovalutare le situazioni di arretratezza di cui abbiamo parlato, ma anche alcuni problemi sociali, per esempio il lavoro. Il lavoro sta diventando molto più importante della vita umana, per cui genera insoddisfazione e ribellione. La crescita economica è di alcuni, non di tutti. La voglia di ricorrere di nuovo alla guerra per dirimere i contrasti porta alla corsa agli armamenti. In conclusione, sulla base del presupposto esplicitamente richiamato anche in questo documento, che il mondo stesse vivendo una crisi di crescita, quindi una crisi positiva, e che quindi potesse avere davvero prospettive migliori, la missione della Chiesa poteva essere più che mai quella di dare risposta ai quesiti fondamentali sul significato della vita e della storia. Ecco, questo è il cuore del documento. Sta qui la forza, ma anche il limite del documento. Il Concilio si lancia in un giudizio molto positivo sulle tendenze di fondo dell'economia, del costume, della politica, e in quei momenti sembrava davvero che i fatti lo confermassero. Ma lo sviluppo dei tre decenni successivi farà emergere davvero tendenze e problemi nuovi come la globalizzazione e il terrorismo. Allora, è proprio su tutti questi problemi che la Chiesa vuole, ecco, dialogare con il mondo. Notate questo verbo che viene proprio dal documento. Si spiega così la natura esplicitamente pastorale della Gaudium et Spes, che è rivolta all'intera famiglia umana, quindi un documento che parte proprio con questa apertura totale, con la quale la Chiesa intende non imporre una dottrina, ma dialogare. Essa così affronta una tematica amplissima. Com'è costituita questa Costituzione? C'è un'introduzione, e chi ha ascoltato un mese fa la trasmissione se ne ricorda. Poi ci sono due parti e poi la conclusione, anche se il tutto è molto unitario. Nella prima parte, che affronteremo oggi, sono i numeri che vanno dall'11 al 45, è la parte, direi, più di fondo, più generale. La Chiesa vuole affermare la sua dottrina sull'uomo, sul mondo nel quale l'uomo si inserisce e sui suoi rapporti con tali realtà. Nella seconda parte che affronteremo al mese venturo, c'è, direi più specifica, più puntuale, prenderemo in esame i vari aspetti della vita odierna e della società umana, specialmente le questioni, i problemi che in materia a quell'epoca sembravano i più urgenti. Allora, nella seconda parte, la materia esaminata alla luce della prima parte dei principi dottrinali non è tutta costituita da elementi, da giudizi immutabili, ma contiene anche elementi contingenti di quell'epoca. La Gaudium Spes è proprio per questo che è chiamata pastorale, perché è un po' come l'omelia del sacerdote la domenica, che collega la parola di Dio con le vicende di quella comunità a cui sta parlando. Ma proprio per questo, mentre da una parte c'è una dottrina sicura, che è nella parola, dall'altra parte ci può essere un'interpretazione che sembra la migliore in quel momento, ma è soggetta a cambiamento. Però nel documento che noi affrontiamo, né nella prima parte manca l'aspetto pastorale, né nella seconda manca l'impostazione dottrinale. Perciò la Costituzione dovrà essere interpretata poi chiaramente anche nel tempo, secondo le norme generali dell'interpretazione teologica. Voi avrete notato che a periodi precisi il Papa convoca il Sinodo dei Vescovi, che è chiamato a riprendere in mano questi documenti e a riesaminarli alla luce delle situazioni che vanno evolvendo. Oppure il Papa emette un'enciclica prendendo uno di questi temi e illuminandolo in maniera specifica e diretta. Quindi siamo davanti a un cammino di Chiesa che sarebbe bene ognuno di noi potesse conoscere e accompagnare. Allora, rileggiamo il primo capoverso, che possiamo dire programmatico. Siccome io dovrò leggere vari brani di questo documento e rischio con la mia unica voce di annoiarvi e di non distinguere bene, direi, il commento dal testo, ho chiesto al mio caro confratello, Don Luca, di partecipare a questa trasmissione, e lui con la sua bellissima voce e anche la preparazione teologica leggerà il testo, e così lo gusteremo molto di più. Allora, sentiamo il primo capoverso, che tra l'altro rivoluziona la modalità normale di presentarsi dei documenti ecclesiali. Normalmente si parte o da Cristo, o da Dio, o dalla Chiesa. No, Gaudium et Spes parte dai problemi dell'uomo. Ascoltiamo.
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.
Ovviamente il testo è più lungo, ma mi pare che queste prime parole siano estremamente chiare. Però ascoltiamo anche il numero 3, perché in una frase molto precisa si afferma che il centro della ricerca e del dialogo di questo documento è
l'uomo, considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione, nella prospettiva di offrire all'umanità la cooperazione sincera della Chiesa, al fine di instaurare la fraternità universale.
Ecco, chiarissimo questo principio, che si sviluppa poi, direi, tutta l'introduzione di cui abbiamo parlato l'altra volta, che termina al numero 11 con queste frasi impegnative.
Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione attuale del mondo, diventano sempre più numerosi quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi più fondamentali. Cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che continuano a sussistere malgrado ogni progresso? Cosa valgono quelle conquiste pagate a così caro prezzo? Che apporta l'uomo alla società e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita? Ecco, la Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all'uomo, mediante il suo spirito, luce e forza, per rispondere alla sua altissima vocazione. Né è dato in terra un altro nome agli uomini mediante il quale possono essere salvati. Essa crede anche di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre, la Chiesa afferma che al di là di tutto ciò che muta, stanno realtà immutabili. Esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. Così, nella luce di Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature, il Concilio intende rivolgersi a tutti, per illustrare il mistero dell'uomo e per cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo.
Ecco, mi auguro che abbiate gustato questa lettura proprio molto bella, dove c'è una modalità di dialogare fra Chiesa e mondo che dovrebbe far parte costantemente del nostro modo cristiano di oggi. Bene, entriamo adesso nella prima parte del documento. E la prima parte è costituita poi da quattro capitoli che hanno una loro logica. Il primo parla della persona umana, il secondo della società, perché più persone, quindi abbiamo la società. Poi entra con il terzo capitolo nell'attività di queste persone, il lavoro, e infine quarto capitolo che ci sta a fare la Chiesa in questa situazione. Quindi brevemente tocchiamo questi quattro capitoletti della prima parte del documento con una breve introduzione e un brano che ce la illustra. Allora, come comincia il primo capitolo? Che deve parlarci della dignità della persona umana. Parte dalla Genesi, dalla creazione dell'uomo e della donna, chiamati ad essere immagine di Dio. Quindi ci riporta alla grande dignità della nostra persona, corpo, anima, in particolare dell'intelligenza umana, perché siamo immagine di Dio. Poi non dimentica che subito dopo c'è il problema del peccato, ma afferma che ogni persona ha la sua dignità nella coscienza morale, chiamata alla libertà, ma anche consapevole di avere una vocazione sociale, non individualistica, impegnato anche nella lotta e nella vittoria sulla morte. Ogni frase di quelle che vi ho detto corrisponde a un paragrafo del documento che esamina a lungo queste cose, arrivando a metà a parlare di un tema che è attualissimo, il tema della conoscenza di Dio e quindi dell'eventuale ateismo di certe persone. Dio è raggiungibile, è conoscibile, l'uomo può dire qualcosa su Dio? E poi un ateismo anche più pragmatico, legato semplicemente al fatto che non mi interessa Dio, mi interessa vivere questa esistenza, mi interessa affermarmi. Allora, tutto questo problema viene esaminato cercando di capire le motivazioni e le radici proprio per poter essere in grado poi di dialogare seriamente su questi problemi. Si parla con chiarezza anche di responsabilità di noi credenti e anche di certe forme religiose che in certi casi possono diventare ostacolo a manifestare il genuino volto di Dio. E fra le varie forme di ateismo moderno dice che non va trascurata quella che si aspetta la liberazione dell'uomo solo da una liberazione economica e sociale, come se il giorno in cui tutti avremo il necessario per vivere e avremo una giustizia degna di questo nome, non ci fosse più bisogno di una salvezza che viene da Dio. Beh, dopo aver detto queste cose molto significative, il capitolo conclude con un brano di altissima poesia e religiosità. Io lo uso anche per la preghiera. Ascoltiamolo.
In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi, fuorché il peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente, ci ha meritato la vita. In lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi, e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato. Così che ognuno di noi può dire con l'Apostolo: «Il Figlio di Dio mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me». Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente l'esempio perché seguiamo le sue orme, ma ci ha anche aperta la strada. Se la seguiamo, la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli ha distrutto la morte. Con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi, diventando figli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre.
Ecco, eventualmente se qualcuno vuole ritrovare questo brano così bello, numero 42 della Gaudium Espes. E passiamo al secondo capitoletto. Dopo aver parlato della persona umana, la parte sociale, la comunità degli uomini. Allora, la persona nasce, vive in una comunità. Già al momento della sua nascita è la scoperta di avere un papà e una mamma, dei parenti. Ma nel mondo sociale c'è un livello molto più alto di socialità. E proprio in quegli anni nasce una parola che per noi oggi ormai è molto familiare, la parola interdipendenza. Si cominciavano a ricevere sul nostro mercato prodotti che venivano da altre nazioni. Oggi voi lo sapete che con i mezzi di cui disponiamo non c'è più neppure la stagione, perché un frutto matura da noi in una certa stagione, in un'altra nazione in un'altra, e con velocissimi trasporti noi lo troviamo. Ma persino la chicchera di caffè che beviamo è il frutto di materiale che viene da tante altre nazioni, che finalmente lo zucchero può venire da Cuba, il caffè può venire dall'Africa o dall'America Latina. E questa interdipendenza delle cose materiali è però un elemento importantissimo, cioè da cogliere a livello sociale. Allora, ascoltiamo un piccolo brano che ci aiuta a capire come la persona umana deve proprio percepirsi legata agli altri nella società.
Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano piano estesa al mondo intero, deriva che il bene comune oggi sempre più diventa universale, investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano.
Questo scalza alla base l'idea che io devo pensare al mio benessere e lasciare che altri popoli, altre persone rimangano in situazioni addirittura disumane. Quindi ne derivano alcuni orientamenti pratici molto importanti che il documento esamina. Il primo, il rispetto di ogni persona umana.
Tutti gli uomini, dotati di un'anima razionale e creati ad immagine di Dio, hanno la stessa natura e la medesima origine. Le umane istituzioni, sia private che pubbliche, si sforzino di mettersi al servizio della dignità e del fine dell'uomo.
Oltre al rispetto della persona c'è anche il rispetto dell'eventuale avversario. Di più, come dice il Vangelo, l'amore verso gli avversari.
Il rispetto e l'amore deve estendersi pure a coloro che pensano o operano diversamente da noi, nelle cose sociali, politiche e persino religiose. Poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo. Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la verità e il bene. Anzi, è l'amore stesso che spinge i discepoli di Cristo ad annunziare a tutti gli uomini la verità che salva. Ma occorre distinguere tra errore, sempre da rifiutarsi, ed errante, che conserva sempre la dignità di persona, anche quando è macchiato da false o insufficienti nozioni religiose.
Come abbiamo ascoltato, c'è proprio una, diciamo, una metodologia, una regola del dialogo, che poi il documento applica ad altri problemi, tipo l'uguaglianza fondamentale tra tutti gli uomini, quindi il concetto di libertà e di solidarietà, la necessità di superare un'etica individualista, per arrivare a un concetto finale importante. Ognuno di noi è responsabile, ognuno di noi deve interessarsi del bene comune. A conclusione, anche qui, il documento è uno squarcio di poesia e di preghiera. Viene ricordato Gesù, il Verbo incarnato, che è diventato parte concreta della nostra realtà umana.
Lo stesso Verbo incarnato volle essere partecipe della solidarietà umana. Prese parte alle nozze di Cana, entrò nella casa di Zaccheo, mangiò con i pubblicani e i peccatori, santificò le relazioni umane, innanzitutto quelle familiari, dalle quali trae origine la vita sociale. Si sottomise volontariamente alle leggi della sua patria. Volle condurre la vita di un artigiano del suo tempo e della sua regione. Nella sua predicazione ha chiaramente affermato che i figli di Dio hanno l'obbligo di trattarsi vicendevolmente come fratelli. Comandò inoltre agli apostoli di annunciare il messaggio evangelico a tutte le genti, perché il genere umano diventasse la famiglia di Dio, nella quale la pienezza della legge fosse l'amore. Primogenito tra molti fratelli, dopo la sua morte e risurrezione, ha istituito, attraverso il dono del suo spirito, una nuova comunione fraterna fra tutti coloro che l'accolgono con la fede e la carità. Essa si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. In questo corpo tutti, membri tra di loro, si debbono prestare servizi reciproci, secondo i doni diversi loro concessi. Questa solidarietà dovrà sempre essere accresciuta, fino a quel giorno in cui sarà consumata. In quel giorno gli uomini, salvati dalla grazia, renderanno gloria perfetta a Dio, come famiglia amata da Dio e da Cristo, loro fratello.
Ecco, dal primo capitolo dicevamo la persona, il secondo l'aspetto sociale che culmina, ecco, in questa magnifica visione di solidarietà cristiana. Terzo capitolo, il significato del lavoro umano, che occupa praticamente la maggior parte del nostro tempo, della nostra vita. Allora, viene proposta l'attività umana che occupa quindi un posto centrale. Tutto il cammino dell'umanità viene intravisto come frutto di operosità, di trasformazione, di cambiamento, derivante dall'impegno creativo e dallo sviluppo del lavoro.
La famiglia umana a poco, è venuta a riconoscersi e a costituirsi come una comunità unitaria nel mondo intero. Ne deriva che molti beni, che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze.
Ecco, questo fatto che l'uomo è artefice del suo sviluppo dà un senso anche di quasi di superbia all'uomo. Allora il documento ci ricorda che le vittorie dell'uomo rendono gloria a Dio e che il lavoro è progetto e vocazione. Il tema poi nodale è quello della affermazione che il lavoro dell'uomo ha una sua legittima autonomia quando tratta delle realtà terrene e anche la responsabilità al dovuto rispetto delle leggi loro proprie e alle esigenze di metodo di ogni singola scienza.
Se per autonomia delle realtà terrene si vuole dire che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di una esigenza di autonomia legittima. Non solamente essa è rivendicata dagli uomini del nostro tempo, ma è anche conforme al volere del Creatore. Se invece con l'espressione autonomia delle realtà temporali si intende dire che le cose create non dipendono da Dio e che l'uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, allora a nessuno che creda in Dio sfugge quanto false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il Creatore svanisce.
Ecco, così vedete anche con quale delicatezza il documento entra in questioni molto spinose, così si sviluppa la storia umana del progresso verso quella meta finale che il documento non si stanca di additare, affrontando il proprio destino soprattutto nelle circostanze, direi, ordinarie della nostra esistenza, quelle quotidiane, dove però attendiamo, almeno come desiderio più profondo, quella nuova abitazione, quella terra nuova, al ritorno del Cristo, alla fine dei tempi. E così il terzo capitolo conclude, come nei primi due, con un brano ispirato proprio alla visione, direi, dell'Apocalisse.
Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità, e non sappiamo in che modo sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà con sovrabbondanza tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l'incorruttibilità. Resterà la carità coi suoi frutti, e sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo.
Ecco, dopo i primi tre capitoli, allora, persona, socialità, lavoro, finalmente il quarto capitolo, la missione della Chiesa nel mondo di oggi. Quindi la Chiesa, riconoscendo di essere parte integrante, proprio perché fa parte delle persone, del cammino stesso della società, garantisce che la sua missione è di liberazione, di luce, cercando di valorizzare appunto sia la persona, sia la società, sia il lavoro.
La Chiesa, in quanto si trova nel mondo e insieme con esso vive ed agisce, vive una compenetrazione di città terrena e celeste. Ma la Chiesa, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina, essa diffonde anche in qualche modo, sopra tutto il mondo, la luce che questa vita divina irradia, e lo fa specialmente per il fatto che essa risana la dignità della persona umana, consolida la compagine della umana società e conferisce al lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato.
Allora, proprio per questo, la Chiesa, la Costituzione ricorda che la missione della Chiesa abbraccia tutto l'insieme delle realtà umane e quindi, ricordando il suo rispetto verso quanto c'è di buono, di vero e di giusto nelle istituzioni umane, elenca gli aiuti che intende offrire agli individui, alla società e all'attività umana.
Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile, ma che cerchiamo quella futura, pensano che per questo possono trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli secondo la vocazione di ciascuno.
Ecco, uno dei peccati che il documento riconosce nella società, e oggi lo riconosciamo ancora anche noi, è proprio la dissociazione tra la fede che professiamo e la vita quotidiana. Ecco, questo è proprio un grave errore anche nel nostro tempo di oggi, e il documento sottolinea che il cristiano che trascura i suoi impegni temporali trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e quindi mette in pericolo la salvezza propria e anche quella dei fratelli.
Quando essi dunque agiscono quali cittadini del mondo, sia individualmente sia associati, non solo rispetteranno le leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistare una vera perizia in quei campi.
Ecco, poi il documento prosegue con un suggerimento che vale per la vita, compresa quella politica, e dice: spetta alla coscienza, che però va formata, non deve essere una coscienza che ignora le realtà a cui si riferisce, di prendere la legge divina rivelata e sottolineata dal Magistero e inserirla nella vita della città terrena, e fa passare anche i compiti che dovrebbero avere i sacerdoti, i laici, perché questo possa diventare realtà. In conclusione di questo capitolo dice che è dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto chiaramente dei pastori e dei teologi, con l'aiuto dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere, interpretare tutte le realtà che vanno fiorendo nella coscienza degli uomini, per poterli giudicare alla luce della parola di Dio, per conoscere questa più profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla quindi ai problemi di oggi. Brano conclusivo di questo capitolo.
Essa sente con gratitudine di ricevere vari aiuti dagli uomini di qualsiasi grado e condizione. Anzi, la Chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall'opposizione di quanti la avversano o la perseguitano. Infine, Cristo è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine delle cose e del tempo.
Termina così il quarto capitolo. Io vorrei sottolineare, abbiamo cercato di metterlo in evidenza nei brani scelti, come c'è sempre la centralità della persona di Cristo. E questo tema cristologico è dominante in tutto il documento. Dobbiamo dire con grande gioia che poi ha dominato anche i documenti della Chiesa negli anni seguenti, e ancora oggi è parte integrante del nostro annuncio. Bene, Lasciamo adesso che gli ascoltatori possano presentare le loro domande e concluderemo alla fine con una preghiera che è ancora il brano, direi, che conclude la prima parte del documento. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Corrado. Niente, io sono riconoscente per questa sintesi che ha fatto del documento che anch'io considero principale, fondamentale del Concilio, eccetera, no?
Bravissimo, e Corrado.
Mi pare però, se posso dire al di là dei capitoli dell'introduzione, che è quello che trasmette tutto il documento, e lei lo ha fatto abbastanza bene nella sezione varie, eccetera, è l'amore che la Chiesa ha per questo mondo, ha voluto avere questo amore di condivisione come se fosse stata il Concilio una nuova incarnazione della Chiesa con gli uomini, capisce? Quasi a partecipare, a vivere dal di dentro le situazioni. Quindi io vedo in questo documento tutto una volontà di condividere in pieno tutte quante le situazioni mondane in quanto tali, purché nel peccato, capisce? E ha trasmesso questo documento, e mi trasmette ancora, questa passione totale da parte degli uomini di Chiesa del Concilio di un amore verso l'umanità tutta, quasi come un buon samaritano è stata la Chiesa lì in questo documento e vuole essere ancora, capisce? Per cui l'amore infinito di Dio si è in qualche maniera ha preso lettera in questo documento per dire guardate che Dio ama gli uomini e vuole amarli e continuerà ad amarli e a salvarli, e la Chiesa si è posta in sintonia con questa fondamentale volontà divina, ecco, capisce? Io la ringrazio per la comunicazione che ha dato di questo splendido documento, che è quello che mi appassiona di più di tutti i documenti del Concilio, senza svalutare gli altri naturalmente, perché sono tutti quanti pilastri importanti, soprattutto le Costituzioni, ma questa pastoralità che vuol dire donazione della Chiesa agli uomini del suo tempo, al di là di tutte le divisioni o addirittura anche l'ateismo esistente e imperante in tante fasce del mondo. La ringrazio.
Bene.
Tanto.
Grazie a te, Corrado, perché il tuo intervento è luminosissimo, ben fatto, e io aggiungo, Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per noi, e questo è molto importante, proprio questo atteggiamento che il Concilio ha sposato in pieno, tant'è che anche nel documento Lumen Gentium, quello sulla Chiesa che abbiamo esaminato nei mesi scorsi, questo concetto si ritrova veramente, dove la Chiesa è il sacramento di Cristo per la salvezza del mondo. Se dimentichiamo questi aspetti rischiamo di deformare proprio l'annuncio di avere una Chiesa talmente staccata dai problemi umani che la gente non ci si riconosce più. Permettimi di elevare un inno di ringraziamento al Signore che ci ha donato Papa Francesco, che senza tanti discorsi troppo alti sta facendo questa cosa, sta dimostrando quanto la Chiesa ami la gente, e hai visto come la gente risponde immediatamente, perché questo è una sensibilità che abbiamo tutti nel cuore. Grazie, Corrado. Pronto?
Pronto?
Sì, come si chiama?
Ah, sono Anna da Bologna, padre.
Sì.
Da via Castiglione, quindi sono sì. Proprio...
Bolognese volevo... del centro. Sì.
Ascolti, perché anch'io, ecco, volevo esternare questo pensiero, che secondo me la Chiesa adesso è importantissima ancora di più, perché appunto si sta togliendo la retorica che forse nel passato andava bene ma che adesso non va più bene, come giusto ha detto lei, che Papa Francesco sta parlando in una maniera molto più semplice, cioè ha accorciato la filiera, cioè ha una maniera di parlare, e quindi la Chiesa si sta avvicinando sempre di più, si sta facendo sentire sempre di più vicino al popolo, a noi popolo, e soprattutto si fa capire che soffre, che partecipa. E quello che a me dispiace, proprio perché io la Chiesa è la mia seconda casa, Nel passato, studiando appunto Marx, eccetera, che se fosse intervenuta prima, se si fosse battuta prima come si sta battendo adesso, forse poi il flagello dell'ideologia che è nata positiva per difendere la povertà estrema, che con la rivoluzione industriale poi era una cosa oscena, ecco, e quindi forse avremmo evitato tutta la sofferenza del comunismo all'atto pratico. Ecco, grazie, volevo sapere il suo parere.
Signora Anna, io distinguerei fra una retorica, quando le cose che si dicono non hanno senso, e invece un approfondimento teologico che invece va mantenuto. Cioè, è molto bello, Papa Francesco, non è che, come dire, dimentichi la profondità dell'annuncio cristiano. Insiste sulla coerenza della propria vita rispetto alle parole che si dicono. Per cui la corposità dell'annuncio, della rivelazione, rimane tutta, e questo secondo me ci deve mettere in un atteggiamento di maggior studio, di maggior approfondimento. Io insisterei su questo, perché noi siamo troppo dipendenti dall'omelia domenicale o dalla trasmissione di moda che va in televisione, ma non c'è un approfondimento personale alla base di quello che Papa Francesco sta facendo. C'è la sua convinzione profondissima di fede, di conoscenza, per cui il gesto che poi noi vediamo fiorire e che ci aiuta a capire non è un'improvvisazione e non è una superficialità, al contrario, è un po', se mi lascia passare il paragone, è proprio come Gesù, che stamattina nel Vangelo, per chi ha potuto andare all'Eucaristia, si era seduto sulla barca in riva al lago e ammaestrava la sua gente con la parabola del buon seminatore, ma nello stesso tempo c'è dentro tutta la teologia. Allora, che cosa sarebbe stato bene fare per evitare il flagello di certe ideologie? Questo è un po' un giudizio storico, ma io direi guardiamo avanti, perché anche in questo momento dobbiamo avere il coraggio di proporre una Chiesa che risponda alle esigenze delle persone per evitare altri flagelli ancora peggiori. Grazie, signora Anna. Ultimo intervento. Sì. Pronto?
Buonasera.
Buonasera. Come si chiama?
Scusi, no, c'era una signora.
Pronto?
Comunque,
mi dica
padre,
pure.
Volevo chiedere cosa significa teologo, in parole semplici, più semplici così.
Beh, la parola teologo viene proprio da colui che studia Dio, teos, Dio, no? E i teologi sono le persone che dedicano la loro profonda conoscenza, la loro ricerca ad approfondire quello che può essere la rivelazione cristiana o la ricerca poi collegamento fra la cultura, ecco, come anche il documento suggeriva, quindi il fiorire delle scienze umane, applicate a scoprire sempre di più, a conoscere sempre più profondamente il dono della rivelazione e quindi a poter parlare anche di Dio. Ecco, il teologo dovrebbe essere così profondo anche nella sua vita personale, nella preghiera, da poter poi, ecco, parlare di Dio in maniera veramente comprensibile e reale. Bene. Abbiamo concluso anche oggi la nostra trasmissione e passo alla preghiera finale. La preghiera finale questa volta l'ho presa ancora dalla prima parte del documento Gaudium et Spes. È proprio la conclusione della prima parte, cioè, vi ricordate, persona, socialità, lavoro, il ruolo della Chiesa e la centralità di Cristo. Allora unitevi con noi nel pregare questo brano così bello. Infatti, il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne per operare lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale.
Il Signore è il fine della storia umana, il punto focale dei desideri della storia e della civiltà, il centro del genere umano, la gioia di ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni.
Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti.
Vivificati e radunati nel suo spirito, come pellegrini andiamo incontro alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno al disegno del suo amore, ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra.
Dice il Signore stesso: ecco, io vengo presto e porto con me il premio, per retribuire ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.